con il brano che introduce il nostro appuntamento quotidiano con il dibattito Swing Down Sweet Chariot. Il punto di questa mattina è dedicato a uno scrittore, l'occasione attesissima è la pubblicazione di un romanzo che si attendeva da anni, da 16 anni per la precisione, ne parlavamo anche in copertina, Cormac McCarthy. È uscito oggi in italiano. Enrico Bianda, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, Marco, ciao. Harold Bloom, insomma il padre, no, del canone occidentale nella letteratura, lo considerava il vero erede di Shakespeare e di Melville. Questo solo per dire che quando appunto Cormac McCarthy annuncia un romanzo, l'attesa è a dir poco spasmodica. È all'inizio dello scorso anno che viene diffusa la notizia che erano in arrivo ben due romanzi nuovi, in qualche modo fratelli. McCarthy mancava dagli scaffali da 16 anni, oggi finalmente per i lettori di lingua italiana e grazie alla traduzione di Maurizia Balmelli, che è uno dei premi svizzeri di letteratura 2022, abbiamo tra le mani il nuovo Cormac McCarthy. Si intitola Il passeggero, lo pubblica sempre Einaudi, l'editore suo che lo segue ormai da sempre.
Nel corso del fine settimana tutti i supplementi letterari di lingua italiana ne hanno scritto: la lettura del Corriere della Sera con due pagine, Alias del Manifesto, Repubblica con Robinson. Nell'apertura delle recensioni siamo di fronte a un evento culturale e non solo editoriale, e quindi l'occasione anche per noi per intanto riprendere, beh, lo leggeremo, è un po' presto per dire di averlo letto, è uscito oggi, ma riprendiamo intanto in mano alcuni aspetti del lavoro di scrittore, la bibliografia, il peso dell'opera, che l'opera di McCarthy ha sulla letteratura contemporanea, provando a dare qualche strumento per leggerlo poi questo libro, qualche strumento in più per dare delle coordinate, insomma dei pennelli per farci il nostro quadro nella nostra fantasia quando leggeremo Il passeggero.
Insomma, l'idea di oggi è un po' quella di offrire qualche spunto per riavvicinarsi all'autore della Strada, di Meridiano di Sangue, di Non è un paese per vecchi, Marco, tu lo citavi, no, nella tua copertina,
sì.
Oppure ancora della trilogia della frontiera. Per farlo abbiamo invitato un romanziere che amiamo molto, Ron Montanari, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che di McCarthy è stato anche traduttore, bentornato a Rete 2, Il vizio della solitudine è il suo ultimo romanzo, poi in mezzo c'è stata una ripubblicazione di un curioso lavoro ed un saggio molto letto dedicato alla pesca, ma Il vizio della solitudine è stato pubblicato da Baldini e Castoldi nel 2021 ed è stato premio Città di Como nel 2022.
Saluto anche sull'altra linea Roberto Festa, collega, scrittore, giornalista culturale di Esteri, conduce su Radio Popolare la Domenica dei Libri e scrive per il Venerdì di Repubblica. Ben trovato Roberto.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Allora partiamo da un aspetto della scrittura e della personalità del quasi novantenne McCarthy. Negli anni Ottanta lo scrittore comincia a collaborare con il Santa Fe Institute, che è un luogo dedicato alla ricerca scientifica in ottica interdisciplinare. Allora, qui a Santa Fe McCarthy scrive questo romanzo, il suo fratello Stella Maris, che arriverà poi in italiano in autunno, quest'autunno. Allora, qual è il legame, Roberto Festa, per cominciare, tra scrittore e ricerca scientifica?
Ma allora, insomma, il legame è forte, perché McCarthy, a partire appunto dalla metà degli anni Ottanta, è stato coinvolto nelle ricerche, nelle discussioni di questa comunità, che è una comunità prevalentemente composta da scienziati, no? Si occupano di cosiddetti sistemi adattivi in un'ottica che mette insieme la fisica, la biologia, la matematica e la filosofia. Tra l'altro, come dicevi tu, sembra che lui insomma, in tutti questi 15-16 anni sia andato molto spesso e abbia scritto anche effettivamente questi suoi ultimi due romanzi, The Passenger e Stella Maris, proprio nel suo ufficio di Santa Fe, sempre con la sua lettera 32 Olivetti, no, che usa da sempre. Tra l'altro lui, McCarthy, ha scritto per il suo unico saggio in tutta la sua carriera di scrittore, si intitola The Kekulé Problem, e analizza un sogno di August Kekulé, che era un chimico tedesco di metà 800, sostanzialmente l'idea di McCarthy che il linguaggio sia una creazione culturale, umana e non un fenomeno, diciamo, che fa parte del patrimonio genetico dell'uomo. Questo rapporto con la scienza, comunque, negli anni per McCarthy si è fatto sempre più forte. Questo, tra l'altro, è anche molto interessante per uno scrittore che è da sempre interessato agli elementi più profondi e inconsci dell'essere umano. E i suoi due ultimi romanzi, appunto, The Passenger e Stella Maris, sono influenzati proprio da queste conversazioni, frequentazioni scientifiche, no? Bobby e Alicia, che sono i protagonisti dei due romanzi, sono figli di uno scienziato che ha collaborato allo sviluppo della bomba atomica. E tra gli argomenti di cui Alicia parla con il suo analista in Stella Maris, il libro è fatto proprio di questo, di queste conversazioni con l'analista, appunto tra gli argomenti ci sono la matematica, la meccanica quantistica, la filosofia, insomma cose di questo tipo.
Raul Montanari, intanto mi sembrava avesse qualcosa da aggiungere, mi pareva, almeno la sentivamo in procinto di
no, mi stupiva, no, mi stupiva, caspita che sensibilità, mi stupiva che l'amico Festa dicesse della lettera 32, perché a me risulta che nel 2009 sia stata battuta all'asta la originale lettera 32 di McCarthy.
E gliel'hanno rimandata una identica dall'Europa.
Ah, ecco. Perfetto, no, infatti no, mi mancava questa seconda informazione, perché sapevo di questa cosa straordinaria, che la lettera 32, che lui aveva pagato $50 negli anni 60, sì, è stata battuta all'asta per $250,000, ah, poi devoluti in beneficenza, ma un particolare forse alla fine neanche tanto peregrino, perché stiamo parlando di un oggetto. Ora, quando si parla di scrittura epica, epopea e così via, c'è un equivoco secondo me su questa parola. Noi associamo l'idea di qualcosa di epico a un sentore di solennità, di grandiosità, ma non è così in realtà. Naturalmente c'è un uso, chiamiamolo volgare, semplice, di questo aggettivo, che si adatta a questo tipo di immagine. In realtà l'epos, l'epica, secondo me, è semplicemente una prevalenza di attenzione al mondo materiale rispetto al mondo interiore. In Omero noi abbiamo questi eroi e questi dei che prendono decisioni determinanti per loro stessi e per la trama nel giro di due versi, mentre abbiamo centinaia di versi dedicati al catalogo delle navi degli Achei oppure alla costruzione dello scudo. In McCarthy è la stessa cosa, cioè quello che colpisce in McCarthy è una attenzione, qui ci sta a farsi anche il legame con la scienza, con il suo versante tecnologico in particolare, la estrema attenzione al mondo materiale, che si tratti di un mondo naturale o che si tratti di un mondo artificiale, un mondo umano. In ogni caso l'impressione è che i personaggi, nonostante la loro appunto grandiosità, combattano sempre molto con questo mondo per avere il ruolo di protagonisti, cioè che il mondo tenda quasi a volte a sopraffarli. Basta pensare in Meridiano di Sangue, appunto, a questi paesaggi straordinari descritti tra l'altro con una competenza proprio geologica che colpisce moltissimo e che ha fatto impazzire il traduttore, rispetto, ripeto, ai moti dell'animo, ai processi decisionali, all'introspezione, ai conflitti interiori, che vengono tutti fondamentalmente esteriorizzati.
Montanari, lei ha tradotto quattro, mi pare, se non vado errato,
sì,
quattro.
Ho tradotto quelli difficili.
Quelli difficili che fanno impazzire.
E che vendono poco.
Ora, questo, vabbè, gli appassionati tutti ce li hanno, quindi. Lei diceva, ha tradotto Meridiano di Sangue per l'appunto, poi Il buio fuori, Città della pianura e Figlio di Dio, e dunque ha lavorato anche attorno alla trilogia, almeno uno della trilogia l'ha tradotto, e ogni testo, no, e poi ogni scrittore hanno il loro ritmo, e lei proprio ha definito la prosa di McCarthy dondolante. Ora c'è Maurizio Balmelli che invece traduce questo, Il passeggero, e Stella Maris ha recentemente affermato che in effetti è proprio così, e aggiunge che la scrittura di McCarthy ha un andamento che ricorda il cavallo della prateria. Che cosa significa per lei?
Intanto di Maurizio Balmelli va detto che ha tradotto anche uno dei capolavori di McCarthy, che è Sartre. L'ho tradotto, è uscito 30 anni dopo che era stato composto, l'ho tradotto nel 2009, se ricordo bene. E sì, allora, sono cose che chiaramente coglie un traduttore, perché tradurre è una forma, diciamo, di lettura aumentata, si potrebbe definire, o lettura intensificata. Un po' come, non so, un direttore d'orchestra che deve fare una quarta di Beethoven. È come uno che ascolta la quarta di Beethoven, però va dentro i meccanismi, insomma, l'ascolta più profondamente. In fondo, il traduttore è questo, no? È un lettore privilegiato. E penso che quella sensazione ritmica, che è molto evidente nell'originale, derivi proprio da un ritmo binario: destra-sinistra, destra-sinistra. È proprio la coda del cavallo: destra-sinistra, destra-sinistra. Cioè, continuamente si sente arsi-tesi, se vogliamo, tesi-antitesi. Si sente continuamente un accento in appoggio e poi un secondo accento che gli fa da eco, accento e poi un secondo accento. Questo vale sia nella struttura interna della frase, sia nella struttura proprio, diciamo, della pagina, la struttura complessiva.
Non voglio neanche immaginare, Montanari, quanto possa diventare complicato poi rendere anche tutto questo, perché la traduzione poi è anche cercare di trasporre il ritmo che lo scrittore ha voluto, immagino.
Ma per me la resa ritmica è la prima cosa, infatti io ormai traduco solo poesia e teatro, dove i valori proprio sonori, i valori fonici, verrebbe da dire, sono prevalenti addirittura su quelli semantici, su quelli di contenuto. Per cui per me è stata un'attenzione. Devo dire comunque che io devo ammeccarti l'abbandono del mestiere di traduttore, perché io negli anni
Provato, ha
90,
fatto vittime.
no, io negli anni 90 ho tradotto una ventina di romanzi, tra l'altro ho avuto la fortuna di tradurre autori tutti importanti, Philip Roth, Stevenson, Poe, Oscar Wilde, però con McCarthy ho detto basta, cioè se voglio provare a scrivere io non posso tradurre McCarthy, perché dopo 5 pagine di McCarthy, che è il minimo per un traduttore che vuole vivere del mestiere di traduttore, se uno è ricco di famiglia può tradurne anche meno al giorno. Non è che chiudi il file della traduzione e apri il file del tuo romanzetto, chiudi il file della traduzione e vai a pescare.
E
È questo il
beh,
fatto, cioè,
per
non è
l'appunto
proprio
alla pesca, e
possibile.
alla pesca con la mosca lei ha dedicato, no? Un
Ecco,
saggio più
appunto.
grande di noi, Confessione
Infatti,
di un pescatore a
non l'avrei mai
mosca,
scritto se avessi continuato a
dedicato a.
traduttore McCarthy.
C'è una dedica forse sottile a Cormac McCarthy. Roberto, di Cormac McCarthy, lo chiedo anche al grande conoscitore, come dire, del temperamento della cultura americana. Si dice spesso, no, che sia uno scrittore isolato, chiuso in una sorta di eremitaggio alla Salinger o alla Pynchon, forse più proprio come paragone. In realtà la sua non è esattamente un'autoreclusione, bensì forse meglio potremmo definirla una privacy molto molto intensa. Insomma, nei suoi romanzi il mondo con tutta la sua complessità e la sua violenza ci sono, no? E come?
Ma sì, allora ci sono per tutta una serie di. Allora, innanzitutto si potrebbe iniziare proprio con Meridiano di Sangue, no? Lo ricordo, è la storia di questa banda di cacciatori di scalpi di metà 800, capitanati da un giudice predicatore, sono delinquenti, sono spostati di ogni tipo che lasciano dietro di loro una scia di sangue e di terrore. Non è solo Meridiano di Sangue, ce ne sono altri. Sartre, tu prima facevi riferimento a Harold Bloom, no? Che infatti adorava McCarthy e nel suo canone occidentale inserisce 3 romanzi di Cormac McCarthy, che sono appunto Meridiano di Sangue, Sartre e Figlio di Dio. Tra l'altro, proprio Bloom, a proposito di questa dimensione, come dire, di forte rapporto con la realtà, con la vita, Bloom raccontava di quanto fosse stato difficile per lui arrivare alla fine di Meridiano di Sangue, proprio per questa sua rappresentazione così assoluta e apocalittica della violenza. Lui diceva che Meridiano di Sangue potrebbe essere letto come una sorta di rapporto delle Nazioni Unite sui crimini nell'ex Jugoslavia, no? E a proposito appunto anche proprio di Sartre, no? Di cui faceva riferimento Raoul Montanari prima, che per diverse cose è il mio romanzo preferito in qualche modo. Ecco, questo mondo di disgraziati, questo mondo che vive in una sorta di perenne ricerca di qualcosa, anche lì è una descrizione fortissima. Pensiamo per esempio a Figlio di Dio, no? Con questo personaggio Ballard, epico, per tornare alla definizione di epopea che voi davate prima, epico nel suo isolamento, nella sua solitudine, nel suo precipitare verso la degradazione più terribile, no? Cioè arriva a stuprare il corpo di una donna morta. C'è appunto la descrizione, la rappresentazione degli luoghi, gli Appalachi poveri, disperati, pieni appunto di un'umanità sola e isolata. C'è questo West, no? Anche qui l'epopea del West, che tra l'altro è un West spogliato da attributi temporali, che è appunto un'altra caratteristica, potremmo dire, dell'epopea, no? Diventa un po' il simbolo di una frontiera che non è tanto una conquista, ma è un salto ulteriore verso l'ignoto e verso la disintegrazione. Quindi sicuramente tutti questi elementi di forte, come dire, non tanto rappresentazione della realtà, ma mettersi in rapporto con una realtà che poi viene appunto sublimata nella creazione, ecco, tutto questo sicuramente c'è, esiste.
Sì, prego.
Posso fare un'osservazione? Sto interrompendo Festa? O
no, interrompeva me. prego, Montanari, scherzo.
No, perché è importante questa osservazione del rapporto fra realtà e linguaggio in McCarthy, in quanto il linguaggio di McCarthy, cioè di uno scrittore così realistico, è un linguaggio del tutto irrealistico. E soprattutto i dialoghi. McCarthy fa parlare i suoi protagonisti, che come diceva Festa giustamente, spesso sono questi miserabili, disperati, bandidos, li fa parlare quasi tutti come filosofi e teologi, cioè non gliene importa nulla di essere realistico nella resa dei dialoghi. I dialoghi di McCarthy sono dialoghi appunto metafisici, quella dimensione di western metafisico, che è un'espressione che usa spesso nei suoi confronti, ma vale anche per il noir, chiamiamolo così, di Non è un paese per vecchi, per dire, o il proto-noir del Guardiano del Frutteto, per esempio, il suo primo romanzo. La nota dominante di questi dialoghi è una ricerca di riflessione su significati, contenuti assoluti, fatta senza nessuna banalizzazione a livello proprio verbale, cioè non abbassa il linguaggio, li fa parlare, ripeto, come se fossimo in un dialogo platonico. Proprio per questo, una curiosità, nel 65 il primo romanzo di McCarthy, che allora era giovane, insomma molto giovane, venne letto da Vittorini per Mondadori, ed era appunto Il Guardiano del Frutteto, The Orchard Keeper. Vittorini bocciò il romanzo definendolo un romanzo troppo costruito su altri libri. Quindi il primo giudizio che venne dato in Italia su McCarthy fu un giudizio di eccesso di letterarietà, quasi di letteratura al quadrato. Un anno dopo, quando Vittorini era morto, il romanzo venne ripreso in mano da Oreste Del Buono, da cui ci aspettiamo ovviamente un gusto
un'altra
più
reazione
più pop, e infatti a Del Buono il romanzo piacque. Lui disse che le osservazioni di Vittorini erano giuste, non c'era niente di sbagliato, ma che secondo lui tutto sommato non c'era niente di male che questo libro fosse un libro, diciamo, issato sulle spalle di altri libri, e diede suggerimento non seguito di pubblicarlo per una collana a Mondadori che durò solo 2 anni, si chiamava I Rapidi, durò dal 65-66, ed era una collana che aveva una, diciamo, come contenuto fondamentale, titoli di narrativa di genere di altissima qualità, per dire, insieme a, non so, naturalmente a specialisti come Ed McBain, come Rex Stout nel campo del giallo, Asimov nel campo della fantascienza, pubblicarono Quinta Colonna di Graham Greene. Quindi proprio uno dei libri di Greene, che come sappiamo si divideva la sua produzione fra divertimenti, libri appunto di genere, e libri invece più impegnati, più, diciamo, romanzi assoluti, chiamiamoli così. E l'idea di Del Buono era che un libro come Il Guardiano del Frutteto di McCarthy avrebbe alzato il livello dei Rapidi. Per cui dicevo, dovremmo far vedere che questa narrativa di genere è una narrativa che può essere assolutamente letteraria, può essere alta, e questo mi sembra un titolo giusto. In realtà non venne, no, Il Guardiano del Frutteto è uscito quasi 40 anni dopo, con un audio.
A proposito di come raccontarli questi libri, di che etichetta dargli, noi sappiamo, in particolare quando si parla di romanzi americani, c'è quella formula, potremmo anche citarla, tutto attaccato, grande romanzo nazionale, grande romanzo americano, che spesso si usa nel caso che un grande romanzo americano appunto venga alla luce e venga pubblicato. Ed è singolare quanto esista un grande romanzo americano, ma difficilmente troviamo la stessa formula applicata ad altre nazionalità. Io non ho mai pensato a un grande romanzo francese o un grande romanzo sudanese, che ne so. In questo caso, magari chiedo a Roberto Festa, poi anche a Raul Montanari, purtroppo stiamo già finendo i minuti di certo. questo dibattito, ed è un peccato perché trovo che i pennelli di cui parlavamo all'inizio, che volevamo fornire per leggere il libro, stiano uscendo e siano belli colorati. Ma questo è un grande romanzo americano, secondo te, Roberto Festa?
Ma guarda, allora, come dicevi tu, la Great American Novel è una definizione piuttosto sfuggente, no? Dicono anche, si è detto che, ecco, che è un po' come il mostro di Loch Ness, cioè alcuni l'hanno visto, però esattamente che cosa sia non si sa. Quindi il grande romanzo americano è Il Grande Gatsby, Moby Dick, Le avventure di Huckleberry Finn, Furore, American Psycho, Le avventure di Yogi March, insomma, sono libri molto diversi. Allora, nel caso di Cormac McCarthy, tra l'altro proprio per Meridiano di Sangue è stata usata questa formula. Allora, ci sono delle cose che, come dire, che possono in qualche modo ricordare il grande romanzo americano. Allora, il grande romanzo americano non può che essere, almeno in buona parte, anti-americano, cioè non può che descrivere, diciamo, la caduta del sogno americano, le falle, i limiti, la parte oscura, no? E in questo Meridiano di Sangue è perfetto, proprio perché mostra una delle grandi ossessioni, fascinazioni dell'America, cioè la violenza, la guerra, mostra i massacri, i genocidi, no? Su cui è nata l'America. Mi viene in mente, per esempio, adesso Charlton Heston, intervistato da Michael Moore in Bowling for Columbine, quando Heston era il presidente della NRA, cioè la lobby delle armi, e diceva Moore: la storia americana si è macchiata di tanto sangue. Ecco, questa dimensione quindi efferata e violenta, fuori controllo, per certi versi apocalittica, che sta alla base del mito americano, McCarthy la rappresenta molto bene. Per concludere, poi c'è anche tutta l'altra parte, però, no? La trilogia della frontiera, quindi tre romanzi, Cavalli Selvaggi e gli altri due, no? Che descrivono proprio gli altri temi che sono tipici del grande romanzo americano: il West, il mito della frontiera, il romanzo di formazione, il tema della libertà, no? Che è fondamentale per McCarthy, cioè un po' tutti i suoi personaggi in un modo o nell'altro cercano la libertà, solo che la libertà nel contesto americano per McCarthy non è mai liberazione, ma è solitudine, è isolamento, no? Che è un altro pilastro del grande romanzo americano. Quindi complessivamente non sappiamo che cosa sia esattamente, ma sicuramente McCarthy ha scritto il grande romanzo americano.
Raul Montanari, siamo in chiusura, sì. Però vorrei sentire anche lei su questo aspetto, no, del grande romanzo americano, magari introducendo un ultimo elemento, abbiamo 2-3 minuti massimo, che è l'aspetto della religiosità, mi viene in mente, ed è un romanzo che non viene mai citato, ma che è La strada, forse è quello certo. più premiato di McCarthy, ed è forse anche il meno McCarthiano in qualche misura.
Sì, in qualche misura, ma perché? Perché, riprendendo le parole di Festa, se è vero che probabilmente non è mai stato scritto il grande romanzo americano, perché deve essere per forza contestualizzato, tutti i titoli che ha fatto Festa, in particolare per esempio pensiamo a Furore, naturalmente, pensiamo alla descrizione terrificante dello yappismo che troviamo in Ellis. Non esiste un grande romanzo americano nel senso che abbracci tutto, esiste il grande autore americano. E da questo punto di vista McCarthy è un ottimo candidato, perché la sua epopea letteraria, chiamiamola così, davvero copre passato, presente e futuro. E La strada, che lei citava prima, è lo sguardo verso il futuro. Lo sguardo verso il futuro non può che essere distopico, perché era catastrofico, cioè estremamente critico, anti-americano, come giustamente diceva Festa, lo sguardo verso il passato, cioè verso le radici. Con radici simili si può soltanto arrivare là. Si può soltanto arrivare ad un futuro di cannibali, di devastazione post-nucleare, insomma, a un tipo di sguardo di questo genere. Aggiungo un'ultimissima cosa. Sarei molto felice che si ricominciasse a parlare di McCarthy come di un candidato al Nobel. È vero che non sa suonare la chitarra, quindi purtroppo non è bravo come Bob Dylan, però io sarei veramente molto contento, perché c'è stato un momento in cui se ne parlava molto, e se avete fatto caso, negli ultimi anni il suo nome è scivolato fuori dalla sì. decina o dozzina, quando si parla appunto, no, Murakami, questi eccetera. Sarei molto contento che con questi due libri si ricominciasse a proporlo.
E forse è troppo americano. Boh.
Beh, fra gli autori americani ci sono stati autori americanissimi che hanno vinto il Nobel parlando solo dell'America, e McCarthy parlando dell'America parla davvero del mondo invece.
Allora, esce Il passeggero, esce proprio oggi, lo trovate nelle librerie, è il ritorno dopo 16 anni di Cormac McCarthy, poi in autunno ci sarà Stella Maris, sempre per la traduzione di Maurizio Balmelli, e siamo davvero felici di averne parlato con Raul Montanari e Roberto Festa. Grazie davvero molte, grazie Marco.
Mi accodo, grazie.
Io rendo
davvero
la linea a te.
Grazie a voi, a tutti. Ciao. Voi.
Io devo dire che,
ciao,
arrivederci, la mia tavolozza dei colori per leggere questo libro devo dire che si è arricchita grazie a Enrico Bianda, che peraltro troverete domani in diretta al microfono, con il sottoscritto ci ritroviamo giovedì. Adesso spazio a Radio Giornale.